Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Si deve diventare semplici come il grano che cresce o la pioggia che cade. Semplicemente essere.
Se pensiamo a chi ha scritto queste parole e a quando le ha scritte, ci rendiamo conto della loro sconvolgente profondità e della profondità del termine semplici. Non le ha scritte un improvvisato influencer di mindfulness, non è una garrula esternazione superficiale per schivare la complessità dell'esistere. Queste parole sono state scritte da Etty Hillesum il 9 luglio del 1942, dal campo di concentramento, quel luogo di miseria in cui lei non si stancava di scorgere la bellezza delle persone che pativano accanto a lei, la loro luce, che lei strenuamente cercava di tenere accesa. E quel suo monito, semplicemente essere, ci invita, sì, a trovare una centratura in noi stessi, nella profondità del nostro animo, ma non per rimanervi sterilmente annidati, ripiegati sul nostro io, ma per poter, dopo aver trovato quella semplicità, andare verso gli altri, per poter essere davvero, come Etty ebbe a dire, un balsamo per le ferite degli altri. È su questo tipo di semplicità che vorremmo riflettere oggi, una semplicità profonda, conquistata, una semplicità per scelta. Su questa semplicità che ci invita ad aprirci alla meraviglia di ciò che ci trascende, vogliamo parlare oggi con Marielle Mazzocco, che ha appena pubblicato per l'editore francese Bayard Éloge de la simplicité. Marielle Mazzocco è filosofa ed è responsabile degli insegnamenti e della ricerca in spiritualità all'Università di Ginevra. È specialista di scritti mistici di epoca medievale e moderna, ma ha anche approfondito tematiche legate alla spiritualità in epoca contemporanea. Marielle Mazzocco è dunque la nostra ospite di oggi e vorrei cominciare col chiederle qualcosa proprio sull'etimo del termine semplicità, che è un po' anche quello che lei dice all'inizio del suo saggio, in cui ci mostra l'etimologia di semplicità contrapposta alla falsa etimologia, quindi semel plico contro sine plico.
In effetti le parole spesso nascondono dei misteri e l'etimologia del termine semplice è molto eloquente, perché il termine viene dal latino semel plico, ciò che è piegato una volta, ovvero la semplicità racchiude proprio la molteplicità, la complessità. Non è sinonimo di qualcosa di puramente unitario, trasparente, come invece lasciava presagire la falsa etimologia utilizzata dai teologi medievali del passato, ovvero sine plico, senza piego, quindi unitario. Ma noi non siamo degli esseri unitari, semplici, ma degli esseri complessi. E quindi è molto eloquente pensare che la semplicità è proprio ciò che racchiude un piego, che bisogna svelare, aprire, dischiudere per così dire, perché racchiude tutta la molteplicità del vivere, del reale. E dunque, in un certo senso, l'etimologia, le parole nella loro ricchezza ci mostrano la via a seguire, quella di aprirci alla semplicità per svelare tutta la nostra ricchezza e complessità interiore.
È interessante perché quindi è una semplicità conquistata, è frutto di una scelta, magari anche di uno sforzo, non è la semplicità bella, è finché si vuole, però del bambino, è una semplicità che è un punto di arrivo.
Sì, effettivamente non è sinonimo semplicemente di spontaneità, ma è un percorso legato all'esperienza di ciascuno. Quindi la semplicità è più che altro un percorso di scoperta interiore lungo il cammino della vita, dinanzi alle varie prove, difficoltà, momenti di gioia. E proprio quell'arte, è un'arte, una conquista anche. E la semplicità in questa direzione, in questo senso, è dunque ciò che raccoglie quanto è disperso, anche frammentato, e illumina la diversità del reale e delle nostre scelte. E, come diceva lei, non è semplicemente la semplicità della spontaneità infantile, il senso di meraviglia, di stupore, ma è legata anche alla capacità di discernimento. Quindi decidiamo di essere semplici.
Raccogliere il frammentato, lei diceva, e lei sottolinea come questa semplicità è anche un abitare pienamente l'istante, raccogliendoci proprio dentro noi stessi, sapere guardare l'ordinario, proprio per far sì che lo straordinario si riveli, ma senza disperderci in mille rivoli, in mille costruzioni mentali, in una frenesia del pensiero, ma sapere anche stare in un certo senso appunto raccolti, pienamente consapevoli?
Sì, effettivamente. Guardi, la semplicità non si oppone alla complessità, alla molteplicità, ma alla confusione. Il contrario della semplicità è proprio la confusione, l'inquietudine, l'angoscia. E la semplicità ci invita a abitare pienamente il presente, qui e ora. Semplicemente a vivere. Abitare il presente, abitare, vivere la vita, perché spesso siamo frammentati, siamo rivolti al passato o al futuro e ci dimentichiamo di vivere, di essere qui e ora per poter dare un senso alle cose, alle persone e per aprirci all'altro. Ed è proprio a partire da questo raccoglimento interiore che riunisce quanto disperso e quanto è frammentato, che riunisce dunque la molteplicità delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, dei nostri ragionamenti. Quindi questo raccoglimento ci permette di canalizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, per poter infine rivolgere lo sguardo verso nuovi orizzonti e comprendere qual è la nostra via, il cammino da intraprendere.
Lei parlava di qui e ora, Marielle Mazzocco, e quanto ci diceva adesso ci fa pensare alla meditazione, a quella che attualmente si chiama mindfulness e che immediatamente correliamo all'Oriente, a una disciplina, diciamo, orientale, poi magari immediata anche attraverso la cultura occidentale. Lei però nel suo saggio sulla semplicità fa notare come la meditazione in questo senso, proprio di mindfulness, sia sin dalle origini anche parte della spiritualità occidentale. Possiamo soffermarci un momento su questo?
Effettivamente il nostro mondo occidentale contemporaneo ha completamente dimenticato che la meditazione appartiene all'Occidente di origine cristiana fin dalle origini, ma dirò di più, la meditazione è proprio quella pratica spirituale che riunisce tutte le tradizioni spirituali e tutte le religioni. L'Occidente conserva e possiede questo tesoro spirituale legato alla meditazione fin dai padri del deserto, che avevano concepito una pratica meditativa dove figura già l'idea stessa del famoso mantra che ritroviamo in Oriente, ma che ha attestato, con un altro nome naturalmente, ma che ha attestato in Occidente fin dall'origine, cioè ripetere costantemente in maniera continuativa un termine, oppure nel caso del cristianesimo un breve versetto, per poter concentrarsi, riuscire ad arrivare a una forma di concentrazione tale che ci permetta di abitare il presente, di meditare raggiungendo uno stato di silenzio, ma che è uno stato di apertura, Guardi, ci sono molte, c'è molta confusione intorno a questo termine di meditazione, soprattutto oggigiorno. Si ritiene appunto che è una pratica meditativa orientale, allorquando è attestata in Occidente, ma è stata dimenticata, potremmo dire, dall'Occidente di origine cristiano. E soprattutto c'è molta confusione intorno a questa pratica meditativa, che non è assolutamente sinonimo di vuoto o di concentrazione per una finalità di puro benessere interiore, perché tutte le pratiche spirituali legate alla meditazione che troviamo tanto in Oriente quanto in Occidente ci mostrano che lo scopo ultimo della meditazione non è il singolo, l'individuo, la sua egoità, al contrario, è proprio l'apertura al mondo, agli altri, l'apertura alla compassione, alla benevolenza, imparare, dicevamo, a essere qui e ora, ma per dare un senso, un significato a quanto ci circonda. Dunque la meditazione non è sinonimo di semplicemente di benessere, di relax, ma tutte le tradizioni spirituali ci mostrano appunto che questa forma di raccoglimento interiore, questo stato di silenzio assoluto, è in realtà molto eloquente, perché ci apre al mondo, agli altri, e suscita in noi una forma di empatia, una compassione anche per la sofferenza altrui.
E questo mi sembra un punto centrale nel suo saggio, Mariel Mazzocco, proprio questo raccoglimento interiore, che non è qualcosa di egotistico, non è un mero ripiegamento su se stessi, ma è proprio un riconnettersi col proprio mondo interiore per imparare a stabilire legami autentici, rinnovati con gli altri e con l'altro che ci trascende. E poi è molto bello quello che lei dice, che la meditazione è proprio una sorta di trade union tra tutte le esperienze spirituali delle varie culture, tra le varie religioni. Tutte hanno riflettuto proprio su questo tema.
Sì, infatti, perché ci sono molte idee, diciamo, preconcette intorno alla spiritualità e alla meditazione. Il distacco di cui parlano gli spirituali, i mistici, tanto in Oriente che in Occidente, non è assolutamente sinonimo di separazione dal mondo, dalla società. Questo raccoglimento non è altro che una scoperta interiore, scoperta di se stessi, di quella parte divina che alberga in noi, scoperta quindi dell'altro con una maiuscola, e ognuno potrà, secondo la sua sensibilità religiosa, dare un nome a questo altro, e apertura agli altri, come dicevo prima. Non è il distacco in quanto separazione, ma una forma, il fatto di apprendere a stare accanto alle cose, senza farsi assorbire dalle cose, dalle persone che ci circondano. Il raccoglimento interiore ha dopo uno scopo ultimo, che è quello proprio di riuscire a abitare in maniera nuova e piena il mondo nella sua ricchezza e pienezza, e la nostra società, per poter dare un senso nuovo, un significato a quanto ci circonda, per aprire nuove strade di significato. Dunque non bisogna opporre il spirituale, la parte interiore, la vita interiore, alla vita attiva, alla vita sociale, ma riuscire a concepirla in maniera dialettica.
E lei su questo cita tanti pensatori orientali ma anche occidentali, che hanno avuto un grosso ruolo sia nella riflessione, diciamo, filosofica spirituale, sia proprio nella vita attiva. Per esempio Dietrich Bonhoeffer, quindi, che ha studiato questo legame tra vita solitaria e vita attiva. Per esempio Madeleine Delbrel, che stava insieme ai più miseri nei quartieri appunto di Ivry-sur-Seine. Per esempio Albert Schweitzer e ancora Simone Weil, Etty Hillesum. Ecco, tutte queste persone, quale può essere un legame tra tutti questi pensatori e pensatrici che lei ha citato e di cui ha approfondito il pensiero?
Se riguardiamo tutta la storia della spiritualità dall'inizio fino ad oggi, potremmo dire nel corso dei secoli, vediamo infatti che c'è questo punto in comune, questo trait d'union, il fatto di essere persone molto attive e allo stesso tempo contemplative. Le grandi figure spirituali del passato, così come quelle del XX secolo, uomini e donne, erano dei profondi rivoluzionari, volevano aprire nuove strade di significato nel mondo, hanno lottato per la loro libertà di espressione, basti pensare a figure vissute al tempo della Shoah, che hanno pagato profondamente, persone che erano dei rivoluzionari, perché guardi, questi autori mistici, spirituali, alla fine sono stati dei rivoluzionari, e erano profondamente attivi, dunque ci sono delle idee preconcette quando si parla di spiritualità, perché non si tratta di persone che si ritirano dal mondo, che vivono fuori dal mondo, ma al contrario, che sono nel mondo, nella società. Madeleine d'Herbrel, ma potremmo parlare anche di Dorothy Day, la fondatrice del movimento Catholic Worker negli Stati Uniti, persone che sono state animate da profonde passioni, la passione di vivere, la passione spirituale che si esprime nel mondo, e per passione parlo di passione nel senso totale del termine, intellettuale, sentimentale, spirituale, persone dunque molto reali, vicino a noi, che possono essere fonte di ispirazione e che hanno cercato di tradurre nel mondo reale la semplicità proprio come arte di gestire la complessità che ci circonda.
Un capitolo, infatti, che io ho trovato molto interessante, molto toccante del suo saggio è quando lei parla di Marta e di Maria, le due sorelle del Vangelo, che ricevono la visita di Gesù e Marta si affaccenda, Maria ascolta il maestro, no? Abitualmente si pensa che il ruolo più alto, migliore sia quello di Maria, lei dice invece dobbiamo essere sia Marta sia Maria. Marta investita nella vita attiva ma libera interiormente, Marta incarna la semplicità, proprio questa semplicità. Quindi lei scrive: non teme di perdere un amore che possiede già interiormente, e così può volgersi al pellegrino che bussa alla sua porta, allo straniero che ha bisogno. Quindi è un rivalutare la figura di Marta, e giustamente lei dice bisogna essere sia Marta sia Maria, così come questi mistici e mistiche che abbiamo appena citato erano anche rivoluzionari, attivi.
Sì, al giorno d'oggi specialmente non possiamo più permetterci di essere semplicemente Maria la contemplativa seduta ai piedi del suo maestro, in questo caso si parla del passo evangelico di Luca, quindi seduta ad ascoltare Gesù, ma bisogna riuscire ad essere sia Marta che Maria. Marta è colei che lavora, la persona attiva, la persona che aiuta gli altri, che è aperta, ospitale, che accoglie lo straniero, l'altro, colui che è differente, ma che nello stesso tempo non perde all'interno di se stessa, nel suo cuore, nella sua anima, la concentrazione, il silenzio interiore, l'amore, la contemplazione. È attiva e spirituale nello stesso tempo. Riesce veramente a riunire in maniera dialettica questi due aspetti della vita, perché la spiritualità, la vita spirituale, non è semplicemente quel momento, quei 15 minuti di relax, di meditazione, di concentrazione, non è nemmeno una sorta di pellegrinaggio spirituale, un viaggio in Oriente per scoprire delle pratiche meditative, né un weekend di silenzio in un monastero, no, la vita spirituale fa parte di noi in maniera integrale, è ciò che siamo, ma è anche ciò che esprimiamo poi nella vita reale, nella vita sociale con gli altri, nella vita lavorativa, dunque la vita professionale, e nel fatto di abitare la polis, per così dire, in maniera etica. Dunque non questa spaccatura tra lo spirituale e il sociale, ma riunire dialetticamente queste due parti essenziali del nostro essere, della nostra umanità, quindi essere Marta e Maria al contempo.
Anche perché meditare in questo senso non necessita appunto di chiudersi in un monastero, di fare un viaggio lontano. E lei cita Madame Guyon, che è una figura interessantissima su cui dovremmo fare un'intera trasmissione perché adesso non abbiamo tempo, che meditava in prigione alla Bastiglia, e oppure in tempi più vicini a noi, appunto sempre Madeleine d'Herbrel, che diceva: io trovo Dio anche il silenzio interiore in un autobus affollato, in un quartiere chiassoso, o la stessa Etty Hillesum, che era in una baracca insieme a tutte le sue compagne in questo affollamento di persone sofferenti. Ecco, quindi possiamo trovarlo ovunque questo momento di silenzio e di apertura.
possiamo trovarlo ovunque, perché questa camera segreta è dentro di noi, è nella nostra anima. Questo silenzio è sia dentro di noi, dunque non c'è bisogno di trovare un luogo esterno, riparato dal rumore del mondo, per trovarlo. Alberga dentro di noi e al contempo lo possiamo trovare nel mondo, nella società, per le strade, perché ovunque si aprano, possono aprirsi varchi di silenzio, ovunque possiamo trovare queste tracce di silenzio, che è un silenzio eloquente, che apre spazi di significato. Non è il silenzio muto, il silenzio pesante della solitudine e della sofferenza, ma è il silenzio eloquente che apre degli spazi anche per potersi reinventare, per poter guardare al di là del percepibile e aprire dunque nuovi spazi di libertà interiore, perché alla fine la semplicità cos'è? È un cammino verso la libertà interiore.
Abbiamo conversato con Marielle Mazzocco, filosofa e responsabile degli insegnamenti e della ricerca in spiritualità alla Facoltà di Teologia dell'Università di Ginevra. Marielle Mazzocco ha appena pubblicato per l'editore francese Bayard il saggio intitolato Éloge de la Simplicité. Un suo saggio precedente si intitolava invece Le Joyau de l'âme ed era pubblicato dall'editore Albin Michel. Io vi ringrazio, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio la nostra ospite. La nostra puntata si conclude qui. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.